/ Radio Web presenta / Sport News.
/ Sport News, buongiorno di nuovo a tutte e a tutti voi per la puntata di questo lunedì 31 di marzo del 2025. Andiamo a chiudere il mese con quella che è la 29esima puntata stagionale, settima stagione peraltro, del nostro notiziario sportivo del lunedì, che ormai è un grande classico del palinsesto di / Radio Web. Andiamo a cominciare. È un po' che non la disturbavamo, ma alla fine la colpa è la sua perché non c'erano gare, e la colpa è la sua se torniamo a disturbarla perché si è presentata la stragrande alle ultime World Series a Legnano Sabbiadoro. Parliamo di nuoto e parliamo di e con Martina Rabbolini. Martina, bentornata.
Buongiorno!
Oh, senti che tono. Qualcosa mi dice che hai da raccontarci delle belle storie.
Abbastanza.
Che cosa hai combinato, cara Martina?
Allora, insomma, tante belle cose, nel senso che agli italiani sono riuscita a migliorarmi in tutte le gare, inaspettatamente. Anche perché comunque l'anno post paralimpiadi, quindi insomma un anno un po' particolare. In più anche alla Coppa del Mondo mi sono difesa abbastanza bene e insomma sono molto contenta, ho fatto anche il record italiano nel 200 run e non me l'aspettavo, quindi.
L'hai fatto anche nel dorso 50 o sbaglio?
Sì.
Ma, che fai, ometti i record? Due record italiani, complimenti. 200 rana, perché non te lo aspettavi?
Ma perché non l'avevo mai fatta e quindi non pensavo neanche di finirla in realtà.
Quindi non te l'aspettavi, ma tu ti sei presentata evidentemente in vasca. Era il primo appuntamento stagionale, no? Non il primissimo.
No, non il primissimo, ma il primo importante, ecco.
Che tipo di preparazione, proprio perché hai giustamente ricordato è stata una stagione, o meglio un paio di stagioni appiccicate, lunghe, faticose, piene di tensioni, sì. Culminate con Parigi, che è il coronamento, non dico di una vita sportiva, ma di un lavoro lunghissimo.
Sì, no, ma vero, cioè, terza Paralimpiade e il coronamento proprio di una caspita. Vita, questo.
Poi ricominciare, visto che ne abbiamo parlato nel corso di tutto l'avvicinamento, dei giorni delle gare, ne abbiamo riparlato dopo a mente fredda, ecco, il reset dopo un periodo così lungo e così intenso, come si affronta?
In maniera difficile, devo dirvi la verità, non è stato facile perché, devo dirvi la verità, il nuoto non è stato più il primo obiettivo in questi ultimi mesi, perché ho aperto lo studio di nutrizione, ho finito il master anche il master in nutrizione dietetica applicata allo sport, quindi ci sono state insomma tante tante cose, quindi il nuoto anche a livello proprio mentale non poteva essere al primo posto, e questo un po' mi ha spaventata anche. E poi comunque l'idea di riniziare a livelli tanto tanto alti post paralimpiadi ci ho messo un po' a ingranare di nuovo, perché ero stanca effettivamente. Adesso comunque sono a pieno regime, quindi insomma non è che mi sono fermata assolutamente, però comunque diciamo che è molto più difficile rispetto all'anno scorso, perché si sono messe tante altre cose sulle spalle, ecco.
Ecco, ti devo fare una domandaccia, me la permetto, perché è tanto tempo che ci sentiamo e tu sei di una trasparenza totale. Ti è venuto per un momento il dubbio, ma vale la pena fare tutta questa fatica? Alla fine, cioè, ho fatto una strada lunga, difficile, mi sono tolta tante soddisfazioni, ho tante cose da fare, perché sei ancora molto giovane, sei sempre in super attività. Un po' il dubbio, non dico di cambiare strada, ma appunto di rivedere le priorità, come stavi accennando. Ti è venuto?
Sì ma no, nel senso che cambiare assolutamente no, ne vale tantissimo la pena, insomma, fare quello che sto facendo e comunque portare avanti tutto. Ripeto, le priorità cambiano perché si cresce ed è una cosa positiva sicuramente, però di sicuro non vorrei mai lasciare l'acqua, ecco.
Beh, ma questo ce lo immaginiamo, che non è che tu possa lasciare l'acqua, questo è una cosa assolutamente fuori discussione. Allora, raccontaci qualcos'altro di queste ultime gare, perché a proposito di riportarsi, come diciamo da sempre, la valigia, il trolley un po' più pieno di come l'avevi preparato, che ci hai messo dentro insieme ai record che ci hai detto? Qualche medaglietta,
vabbè,
mi
ori.
Pare, per dire. Ma tu non puoi essere così modesta, te lo dico da una vita.
Lo so, ormai mi conosci da troppo tempo.
Ma non puoi dire 3 ore dopo 5 minuti di chiacchierata. C'è, altri al posto tuo avrebbero chiamato loro in radio.
No.
Che ori, vabbè, sono stati?
Nel 100 rana, nel 100 dorso e nel 200 misto. Quindi sono proprio contenta, anche perché ho ripreso a fare il 200 misto, che prettamente non è, anche, cioè tutti lo sanno che non è una delle mie gare preferite, perché mi fa proprio un po' schifino,
sì.
Possiamo dirlo,
sì,
io non lo dico mai di una gara che fa schifo, però effettivamente quella non mi piace tantissimo. E quindi però anche con tutta la parte di infortuni che ho avuto in questi anni, insomma, riuscire a rifarlo è stato un traguardo, quindi sono proprio contenta.
Ecco, come ti sei trovata proprio in una gara che non è nelle tue corde, per usare un alato eufemismo, a dare così tanto? Proprio per questo, per togliertela dalle scatole prima possibile, o hai avuto... ti sei trovato in acqua e hai trovato un feeling inaspettato?
No, è stata brutta lo stesso.
Ah, va, niente, non ti piace neanche dopo averla vinta?
No, allora, no, premessa, se fosse stata i primi giorni di competizione l'avrei affrontata in maniera diversa. Contate che io arrivavo dopo 7 gare, quindi ero proprio stanca. E il 200 misto prettamente è una gara stancante, ma ai livelli estremi, perché c'è il cambio stile, il cambio assetto, insomma, ci sono tante cose tecniche da mettere in conto in questa gara. Quindi, insomma, arrivando anche da altri giorni di competizioni molto molto importanti, è stata pesante, è stata davvero pesante. Però, vabbè, mentalmente devo dirvi, l'ho affrontata comunque bene, in maniera serena, ma spero di non rifarla al più breve, insomma.
Beh, immagino che lo sperino anche le avversarie, forse più di te, immagino.
No,
è considerata come andata. E invece su run e dorso, sui 100, che vabbè, quelli ce l'hai.
Vabbè, sappiamo che il 100 ormai io faccio solo i 100.
Beh.
No, vabbè, sono le mie gare del cuore, soprattutto il Centorana, quindi non posso dire niente. Un po' di ansietta, devo dirvi, nel Centorana in batteria, che non mi aspettavo, però l'ho gestita, sono riuscita a gestirla. La seconda di, cioè proprio rispetto anche ad alcune situazioni dell'anno scorso, sono riuscita a gestirla anche molto molto meglio questa ansietta. Penso che sia anche normale perché è un anno particolare questo. E, però comunque un'ansiettina c'è stata e sono anche stata contenta di sentirla perché non la sentivo da tanto, quindi è stato carino.
Ti ha fatto da scintilla quindi?
Sì, diciamo di sì.
Che combini in questo 2025 di qua in avanti sui vari fronti? Dimmi qualcosa anche sugli altri fronti, perché continui la tua attività divulgativa, adesso hai anche questa attività professionale che hai appena avviato e ribadiamo l'in bocca al lupo.
Grazie. No, vabbè, l'obiettivo è aumentare la mia cerchia di pazienti il più possibile, perché comunque penso che l'alimentazione e la nutrizione, in realtà avere uno stato di salute ottimale, sia la base ovviamente della salute generale e anche per chi fa sport, ovviamente poi essendo ovviamente io sportiva e poi nutrizionista sportiva e specializzata in età dello sviluppo, quindi per i ragazzi, secondo me è importantissimo portare avanti la nutrizione in maniera corretta, quindi questo è, diciamo, il primo obiettivo. In più continuo a fare un po' dei miei giri nelle scuole, come al solito, e sempre con i work, ormai sono quasi 5 anni che lavoriamo insieme, portiamo avanti sempre il tema dell'inclusione, di non avere paura del diverso e non aver paura di accettare se stessi, ecco. Quindi questi sono gli obiettivi principali e poi non lo so quello che succederà.
E sul nuoto, prossimo appuntamento?
Allora, ho delle garette in programma, ma sono gare nel circuito FIN, quindi con la Federazione Italiana Nuoto. E poi diciamo che quest'anno l'obiettivo principale, nel senso che l'obiettivo grande della stagione, l'appuntamento più importante, sarebbero i mondiali a Singapore a settembre, ma non lo so.
In che senso non lo sai?
Non so cosa succederà, sai che io comunque non parlo mai, quindi insomma continuerò a fare le gare, ovviamente ci saranno gli italiani in mezzo, altri trofei che farò sicuramente e vediamo quello che succederà.
E allora noi che fretta non ne abbiamo, tu intanto nuoti, come fai sempre, piuttosto bene direi, peraltro così con un occhio ai risultati. Noi siamo qui, abbiamo tutto il tempo di avvicinarci anche a questo. Martina, grazie di essere stata con noi, come sempre.
Grazie a voi.
Complimenti, a presto.
Grazie, ciao a tutti.
Martina Rabbolini, la nostra campionessa di nuoto, che continua a farsi valere aumentando poi gli impegni, i campi di applicazione, le sue attività con l'energia di una giovane veterana in tutti i campi, che è sempre una ragazza, eppure ne ha già combinate veramente tante, una meglio dell'altra. Dal nuoto passiamo al Torbal, un classico degli sport di squadra. È in pieno svolgimento il campionato italiano. Ce ne andiamo ad occupare dalla prospettiva di una società che non sentiamo da un po' di tempo, colpa nostra evidentemente, la Picena, e noi abbiamo in collegamento presidente e giocatore Marco Piergallini. Presidente, bentornato.
Buongiorno a tutti, grazie.
Eccoci qui, è un bel po' che non ci sentiamo, ma sì. Appunto per questo abbiamo detto, ma andiamo a vedere dalle parti di Ascoli cosa stanno combinando, come sta andando questo campionato.
Sì, siamo reduci proprio dalla terza e quarta giornata che sono svolte ieri. Noi siamo andati ad Atri, in provincia di Teramo, abbiamo fatto le nostre partite e insomma, vabbè, noi diciamo da un punto di vista così della classifica non stiamo proprio benissimo, nel senso che siamo all'ultimo posto a pari merito, però comunque il campionato è assolutamente avvincente. Abbiamo l'Alto Adige 2 in testa, seguito da Teramo e Bergamo, poi abbiamo la Augusta e la Regina un po' più staccate. Anche in coda, diciamo, ci sono diverse squadre in lotta per la salvezza. Per noi il discorso è un po' più complicato, perché essendo all'ultimo posto sono rimaste soltanto due giornate che si svolgeranno il 10 e l'11 maggio a Reggio Calabria. Per quanto riguarda noi, comunque, cioè, diciamo, per quanto riguarda appunto la Pisa non vedenti, il nostro obiettivo è ovviamente la salvezza, anche se sappiamo che ormai è difficile, però ovviamente noi giochiamo per divertirci, per integrare appunto i disabili visivi all'interno della società, come fanno tutte le altre società. In più, oltre all'attività agonistica, campionato e Coppa Italia, portiamo avanti il discorso promozionale quando possiamo, soprattutto all'interno delle scuole, ecco, che riteniamo una cosa fondamentale per andare a sensibilizzare i ragazzi e giovani generazioni sull'importanza dello sport per le persone disabili. Quindi uniamo sia la parte agonistica sia la parte, diciamo, promozionale, in particolare quando possiamo, all'interno delle scuole di ogni ordine e grado.
Ecco, proprio a questo proposito, Presidente, ti volevo sollecitare su, intanto ricordiamo a chi ci sta seguendo un minimo di storia della tua società e anche quello che fa al di là dell'agonismo. Hai già fatto cenno alla divulgazione sportiva nelle scuole, che è una cosa che vale come una vittoria di un campionato.
Sì, sì, assolutamente. La Piceno non vedenti nasce nel 2007 per volere del cavaliere Adriano Corradetti, allora presidente dell'Unione Italiana Ciechi di Ascoli Piceno e Fermo.
Maggiorenne quest'anno, auguri.
Sì, assolutamente, 18 anni, sì, che appunto decide di costruire questa società per integrare nella società i disabili visivi delle province di Ascoli e Fermo. E quindi dal 2008 abbiamo iniziato proprio l'attività agonistica. Siamo, ovviamente, facciamo parte della FISPIC, la Federazione Italiana di Sport Paralimpici per i Ipovedenti e Ciechi, che ovviamente appartiene al Comitato Italiano Paralimpico. E appunto questa è la 17ª stagione sportiva consecutiva che facciamo. Siamo partiti dalla Serie C, poi piano piano siamo saliti dalla Serie B e poi fino in Serie A. Adesso, diciamo, ci barcameniamo tra Serie A e Serie B, portiamo avanti anche, appunto, come ho detto prima, il discorso promozionale alle scuole. Quando possiamo organizziamo convegni. Poi dal 2019 la società ha preso il nome di Piceno non vedenti Carlo Malloni, che Carlo Malloni era il nostro capitano e purtroppo è venuto a mancare in quell'anno, e quindi abbiamo intitolato la società a Carlo. Ecco, quindi l'attività che facciamo è questa, l'attività agonistica e in più l'attività promozionale, le due cose, diciamo, cerchiamo di farle andare di pari passo.
Ed è una cosa bella, una cosa importante. Dicevi, Presidente, oltre al Torbal, di cos'altro vi occupate?
Allora, nello specifico, nel senso, noi per un anno provammo anche a fare il Golbal oltre al Torbal, però poi abbiamo visto che le due cose non riuscivamo a conciliarle, quindi abbiamo deciso di fare soltanto Torbal. Però quando possiamo, diciamo, diamo una mano anche alla FISPIC a promuovere tutti gli altri sport che appartengono alla FISPIC, per cui abbiamo fatto diversi raduni ad Ascoli di calcio a 5B1, calcio a 5B2B3, di goalball, di showdown, per cui, diciamo, ecco, quando possiamo cerchiamo di promuovere anche gli altri sport, anche se lo sport da noi praticato è il torball.
Per quanto riguarda l'avviamento di ragazze e ragazzi allo sport, a proposito di divulgazione nelle scuole, com'è la situazione?
La situazione è abbastanza critica, ma credo non per noi ma per tutti, nel senso che purtroppo è sempre più difficile andare a trovare ragazzi, ma non tanto ragazzi non vedenti e ipovedenti, ma ragazzi non vedenti e ipovedenti che hanno voglia poi di mettersi in gioco e di fare sport. Spesso c'è reticenza da parte dei ragazzi o ancora di più da parte delle famiglie, poi sai, le giovani generazioni di oggi comunque è sempre più difficile, quindi cerchiamo in tutti i modi, però non è semplice, ecco, non è assolutamente semplice, però ci proviamo, è l'obiettivo, uno degli obiettivi primari, di cercare di andare a coinvolgere nuovi ragazzi. Comunque non vogliamo.
Ed è il motivo per cui questa chiacchierata, che parte dai fatti agonistici, e a proposito, in bocca al lupo per la salvezza, speriamo che la Picena riesca a conquistarla, ma la cosa più importante è proprio il supporto al territorio, alle famiglie, diciamolo pure anche alla rassicurazione dei genitori, perché ce ne sono tanti anche comprensibilmente magari un po' restii,
sì.
Oddio, mio figlio, sì, si può far male, il problema diventa questo.
Dalla parte li capiamo anche, sì. Però alla fine, cioè, se l'abbiamo fatto noi, voglio dire, è una cosa che si può fare, insomma, ecco, non è nulla di che. Poi comunque lo sport ti dà la possibilità, oltre al discorso agonistico, quindi di competere, anche di, tra virgolette, di uscire di casa, di conoscere nuove persone, di fare esperienze, quindi anche da questo punto di vista, insomma, è un grande veicolo.
Sì, la realizzazione, il superare i propri limiti, l'autonomia, ed è chiaro che questo è più importante degli eventuali successi che poi in una competizione si portano a casa, ed è questo il concetto che una società come la tua siamo contenti, continui a portare avanti. Allora, grazie di questa testimonianza, in bocca al lupo per il Torbal, e ci riascoltiamo presto.
Grazie mille, buona giornata.
Buona giornata alla presidente, nonché giocatore della Picena Torbal, Marco Piergallini, che è stato con noi, e un'altra gran bella storia, un'altra voce che ricorderete, anche se un po' che non ci sentiamo, parliamo di atletica, parliamo con e di Chicca Mencoboni. Chicca, bentornata.
Buongiorno a tutti e grazie a voi per l'invito, mi fa sempre piacere, è sempre un onore essere ascoltati e quindi vi ringrazio sempre di cuore.
È un piacere avere la tua disponibilità e farci raccontare, condividere con chi ci sta seguendo un'altra bella storia di sport e montagne russe che ti ha visto protagonista, perché sei tornata alle gare con dei gran bei risultati, però sarà una cosa a cui arriveremo, perché è chiaro che sono il fulcro della questione, ma è tutta la strada che c'è stata prima che vale la pena di testimoniare, no? Com'è andata?
Esattamente, allora i campionati italiani, l'indoor, sono andati molto bene. Ho un titolo italiano assoluto confermato nel salto in alto, che per un non vedente è veramente, come dicevi tu, le montagne russe, un'incognita, e poi un argento nel salto in lungo, un argento nei 200 metri. Non sono soddisfatissima delle mie prestazioni, ma perché io sono molto pignola, a me piace fare le cose molto bene. Per quanto al di là delle medaglie c'è tutto il lavoro dietro, ho avuto diverse peripezie da affrontare, perché a dicembre ho avuto una costola durante un allenamento.
A dicembre? Cioè quindi vicinissimo.
Vicinissimo, ma per fare un esercizio semplicissimo che faccio tutti i giorni, c'era la pedana bagnata, io sono scivolata dritta dal tappetone, praticamente sono finita come un sacco per terra, quindi trauma cranico, occhiali rotti che si sono infilati nel viso, nello zigomo, quindi vai al pronto soccorso, trauma cranico con viso tumefatto e costola rotta, quindi ho continuato ad allenarmi comunque. Solo che ho dovuto chiaramente non più saltare per 2 mesi e mezzo, e quindi riprendere a saltare a pochissima distanza dai campionati italiani, sapendo di non poter fare tecnicamente quello che avrei voluto, per me è stato complicato, perché riprovare anche le misure, le sensazioni, l'orientamento, non è per niente semplice. Però mi ci sono buttata, anche perché io non ho, ho partecipato a tutti i campionati italiani per onorare soprattutto la mia divinità, la mia società, che tra l'altro è l'organizzatrice, quindi non avrei potuto mancare. E poi
è stato anche un modo, Chicca, di esorcizzare, quello di ributtarti.
Bravo.
Appena hai potuto?
Esatto, sì, esatto, perché io sono così, io non riesco a, cioè, ho bisogno proprio di sfidarmi per andare oltre, per sentirmi ancora viva, e poi comunque mi sono confrontata con una mia carissima amica che è una grande artista del mondo normodotato, ma dico mondo normodotato tanto per capirci, non per fare la distinzione,
certo,
di due insiemi, perché non mi piace, e vorrei che un giorno si arrivasse a parlare di atletica e basta, senza distinzioni, e che Elena Vallortigara, che credo che conosciate tutti.
Sì, certo.
E lei è una grandissima atleta, è una mia carissima amica, mi ha mandato un messaggio e quello è stato proprio, mi ha aperto proprio completamente il cuore, perché da lì sono ripartita fiduciosa, sapendo di non poter tecnicamente fare quello che avrei voluto, ma che comunque avrei potuto fare bene. Il senso di tutto questo, al di là delle medaglie che lasciano poi il tempo che trovano, è il fatto sempre di mettersi in gioco, di non arrendersi mai, di risalire sempre dal fondo, perché sul fondo ci si troviamo spesso, almeno io mi ci sono trovata spesso, mi ci trovo spesso, e ogni volta bisogna risalire, bisogna anche farsi aiutare. Però la forza si trova, spesso non sappiamo neanche di averla, ma c'è sempre dentro di noi. Io questo è il messaggio che cerco sempre di far passare in tutti i contesti della vita, al di là che lo sport è una scuola di vita, lo sport è uno sprone, lo sport è rinascita, lo sport è riscatto, ma come può essere lo sport lo possono essere anche altri interessi, altre passioni, come la musica, come qualsiasi altra cosa che abbiamo che ci fa stare bene. Ecco, la cosa importante è che facciamo ciò che ci fa stare bene e stiamo con chi ci fa stare bene. Questa è la cosa più importante nella vita. Vabbè, al di là delle medaglie e di tutto il resto.
Mi verrebbe da dire che queste sono medaglie che luccicano ancora di più. Poi però questo non per sminuire il fatto agonistico, perché dopo...
No, assolutamente, no, ma cioè, sono io la prima a dirlo, perché è importantissimo ed è anche il messaggio che cerco di far passare ai ragazzi nei miei numerosi incontri nelle scuole, anche quando faccio l'incontro sulla legalità, che è l'altra mia vocazione, diciamo. E poi la cosa bella è che sono stata nominata, eletta proprio nel primo consiglio federale del 2025 per il nuovo quadriennio, delegata a TISPES per le Marche, quindi sono molto contenta, perché...
In bocca al lupo, questa è una bella responsabilità.
Tanta, e spero di essere soprattutto all'altezza, perché da questo punto di vista non ho esperienza, anzi credo che mi servirà proprio per formarmi, per avere la possibilità anche di fare, di realizzare in concreto tutte quelle cose che, sulle quali, per le quali lotto da anni, e per me sarà un terreno di gioco molto importante, perché mi piacerebbe un giorno essere in federazione, ma non tanto per occupare una poltrona, perché le persone che mi conoscono sanno che a volte sono scomoda, ma proprio perché le battaglie di per sé sono scomode, quando bisogna rimboccarsi le maniche spesso ci si trova da soli, ma io sono questa e quindi continuo ad andare avanti così.
Ed è bello proprio ascoltarti con questa forza, questa passione, questa che sembra quasi uno spirito nel senso buono, non suoni,
sì,
ironico,
certo.
Missionario, perché
certo.
Perché si sente che ci credi, si sente che è una cosa sincera, e che nel mezzo ci metti pure queste che sono, proprio per le vicissitudini, sono imprese sportive, per cui ti facciamo complimenti al pari.
Grazie.
Di quello che fai per lo sport nella divulgazione, Checca. E allora
sì.
Grazie a te per averci testimoniato,
grazie
ancora una volta questo.
Per avermi ascoltato e alla prossima. E grazie ancora dell'invito. Grazie mille.
Buona giornata e complimenti ancora. Evviva. Evviva Checca Mencoboni, che è una ciliegina sulla torta di questa mattinata sportiva. Una puntata bella, una puntata in cui abbiamo parlato tanto di sport, ma anche di quel che lo sport può e deve significare proprio come motore personale e sociale, non solo e non tanto nel senso di integrazione, ma proprio come fiamma che arde per saltare gli ostacoli, qualunque essi siano, tanto quelli esterni quanto anche quelli interni, che ci sono e ci sono sempre, accomuna veramente chiunque questa condizione di partenza. Allora la storia, il fuoco che arde, l'avete ascoltato dalle voci di in Checca, in Marco, in Martina, è il senso di questa trasmissione, che ovviamente registra le imprese, ama parlare con campionesse e campioni, ma anche semplici praticanti, ma soprattutto appunto dare il senso dello sport paralimpico e non solo. Alessio Germini in cabina di regia, grazie per il supporto tecnico. Slashers, grazie a voi per l'ascolto. Andiamoci tutti insieme ad ascoltare il resto del palinsesto del lunedì di Slash Radio Web. Buona giornata.
Slash Radio Web ha presentato Slash Sport News.